Il sociologo britannico, grazie Bollani, John Thompson, afferma che la diffusione capillare dei mezzi di informazione e l'immediatezza di accesso alle ultime notizie attraverso internet hanno creato un ipertrofismo informativo nel cittadino medio, il quale vive la novità come una vera e propria droga. Colui che soffre di questa forma di dipendenza dalla notizia viene chiamato in gergo il fatto di cronaca. Ma allora è meglio intervistare una gallina oggi o avere l'intervista esclusiva con l'uovo domani? Nessuno lo sa con certezza, nessuno tranne naturalmente il dottor Gembe!
Eu cortei o menino da laboral para você. Ah, o doutor Gemê, uma lista modinho da educar, uma graminha da reportar, uma nova rosa da consimar para você.
Il dottor Gemê, via dal solito tam-tam. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
Buongiorno, buongiorno, bentornati al dottor Gembe. Noi trasmettiamo da Firenze, dallo studio C, col pubblico in studio che ci ama e ci segue, il maestro Bollani. Ecco le sue mani.
Buongiorno,
ecco,
buongiorno Riondino, bentrovato. Buongiorno. Buongiorno al nostro notaio Mirko Guerrini. Buongiorno a tutti. Vi ricordo subito che potete iscriverci sulla nostra pagina di Facebook oppure riascoltare le puntate che vi siete persi collegandovi sul sito di Radio 3 alla sezione podcast.
Benissimo. Qual è il tema di oggi, Bollani?
Il tema di oggi è la cronaca. E l'ospite di oggi, di cronache se ne intende, essendo stato uno dei fondatori del mitico Canta Cronache, è con noi Fausto Amodei.
Fausto Amodei. Buongiorno.
Buongiorno.
È un onore che lei sia qui con noi e che questa perla si aggiunga, diciamo, al nostro umile diadema, ecco.
Sì.
Bollani, c'è
purtroppo
di nuovo, sì. Radichelli.
Purtroppo devo dire, mi dissocio anch'io stavolta, ma Radichelli sta per presentare.
Libero Radichelli, che non è della nostra rete, è di un'altra radio, secondo me, sta dietro quel paravento. Noi non lo vediamo mai, deve essere un amico di Bollani che sputacchia, cincita i giornali, parla così, è roco, e è lui che fa le critiche.
Oggi, per rispetto al grande uomo, musicista Fausto Amodei, ho promesso di non scaracchiare.
È sempre fuma troppo.
Il grande sacrificio, al massimo mi schiarirò la voce all'occorrenza.
Beh, è già qualcosa.
Fausto Amodei. Fausto Amodei.
Sì.
Laurea in architettura, ma più che lì palazzi, ci dice i gramellini sulla stampa, architetta canzoni e melodie.
Sì.
Architetta pure, dice Dario Crestolina.
Cita sempre queste.
La Repubblica, il mitico Canta Cronache, come quella bellissima, la tolgono tedeschi, dice no a Voltaire.
Non ce la fanno a sputacchiare, deve smettere di fumare, Radichelli.
Questa canzone mi emoziona e si mi emoziona il scaracchio. Come ricorda Libero
ricorda questo.
Abbiamo, ecco qua, abbiamo pure il giornale che non parla colpevolmente. Molto stranamente questo non è. Le altre canzoni non ve le canto, se no poi mi parte una tonsilla.
Sì.
Dopo il florido periodo del cantacronache nel quale evade l'evasione, Amodei si prende una pausa, ma, dice il Fatto Quotidiano, appena vede Berlusconi diventare Presidente del Consiglio, pubblica subito un album, nel quale praticamente, diciamo, nel concreto cerca le cose che ho deciso, ma vi siete tutti ricoglioniti.
Questo dice la sostanza.
Comunque ci parla di lui Michele Santoro,
e ce l'ha sempre con Santoro.
Senato, che oggi trasmette nelle reti idriche di tutti i comuni sotto i 15.000 abitanti,
non
fa il programma direttamente.
E su Sky,
ci dice Amodei un tarlo nella nostra coscienza.
E ci siamo liberati di queste grottesche cronache.
Però è vero, e io non lo sapevo, che Amodei di professione è architetto. Ma lo conosciamo noi tutti perché nel 58 è fra i fondatori di Canta Cronache, un movimento fondamentale della musica italiana, insieme a Michele Straniero, Margot, Emilio Iona, Sergio Liberovici, Italo Calvino, Franco Fortini. Poi entra nel Nuovo Canzoniere Italiano, che prosegue l'attività del Canta Cronache, va avanti, la sciorino tutto.
Poi ripercorriamo un po' queste strade del Canta Cronache, di queste canzoni sociali, narrative, questi piccoli racconti in musica. Perché adesso credo che dobbiamo trattare il tema, no?
Sì, dobbiamo trattare il tema della puntata. Viene da un libro del dottor Gembe, si chiama Invadere l'invasione, come evitare lo tsunami di notizie senza rinchiudersi in una pieve abbandonata.
Sì, è un po' lungo, che ci manda da Bora Bora questo dottor Gembe.
Il libro del dottor Gembe oggi ha per titolo Il motto di un movimento cultural musicale che cerca forse invano di seguire i passi del cantacronache del suo evadere l'evasione, giusto?
Sì, sì. Il movimento di cui stiamo parlando si chiama Novissimo, ma proprio nuovo, creato neanche due giorni fa, Collettivo Melodico Italiano. Questo è tutto,
è proprio il tutto il nome questo.
Sì, poi loro usano un acronimo che
I nomi dei fondatori del collettivo non sono mai stati resi noti in quanto agiscono da collettivo, capito? Sono collettivi. Quello che di loro si sa è la produzione musicale e l'intento culturale.
Allora, diciamo che il motto invadere l'invasione si riferisce al tentativo di produrre nuova musica che racconti la cronaca, la realtà per quella che è, difendendo la canzone italiana dall'invasione che all'epoca di cantacronaca era quella del Festival di Sanremo.
Certo.
Oggi, oltre che del Festival di Sanremo, è l'invasione di interpreti creati ad hoc dalle case discografiche e dai talent show televisivi.
Ed ecco quindi la verità, un problema reale e concreto, la sicurezza, grande tema sociale, trattato da questo collettivo con una canzone che si rifà però agli stili della grande tradizione letteraria italiana, cantautorale. Si chiama Canzone tipo Tenco sull'anziano.
Come si chiama?
Tipo Canzone Tenco. Tipo Tenco.
Sull'anziano, quindi tipo, c'è un doppio tema sociale.
Ah, tipo Tenco.
Tipo Tenco, cioè...
Alla maniera de.
Alla maniera de, sì, nel senso che fa già capire che va a finire male.
Sì, eh beh sì, tipo Tenco.
Le canzoni di Tenco non andavano mai a finire bene.
E il fatto di cronaca a cui ci riferiamo è uscito sulla Gazzetta di Rovigo il 16 gennaio del 2007 con il titolo Misteriosa moria di operai del gas.
Ecco, e vediamo il perché anche. Sì. E questa è una canzone tipo Tenco sull'anziano che se ne va all'ufficio postale stringendo la sua cedola e nell'ufficio ascolta quei racconti di altri anziani rapinati da zingari travestiti da operai del gas. E allora quell'anziano se ne ritorna a casa stringendo la sua cedola e guardandosi intorno e sale quelle scale della periferia e mette tutti i soldi chiusi dentro l'armadio. E poi sente suonare e dicono al citofono: siamo quelli del gas, aprite per favore. E l'anziano sorride ed apre all'operaio, gli indica la strada, la valvola del tubo. E quando lui si china per vedere, estrae dal ripostiglio una mazza da baseball e gliela molla lì, secca dietro la nuca, secca dietro la nuca. Beccati questa zingaro, il vecchio di allegro danza intorno al suo corpo, poi chiama il 113 e racconta felice la storia al brigadiere, gli mima il colpo secco e il brigadiere tace perché non sa in che modo spiegargli che è in arresto per avere ammazzato l'operaio del gas. Che stava per sposarsi, era l'ultimo giorno, domani andava in ferie con lei che lo aspettava, oltretutto era incinta, ma questa è un'altra storia della periferia, di cui vi dico dopo perché è suggestiva.
Quest'ultima parte è proprio una pugnalata.
È perché il sociale piove sul bagnato. C'è un po' l'eredità del cantacronache, no? In questo tipo di...
Sì, c'era una canzone di Calvino in cui parlava non di operai del gas, ma di una coppia di sposi operai che avevano i turni diversi, per cui non si incontravano mai. Erano sposi, lui si alzava all'alba, prendeva il tram, correva al suo lavoro e lei aveva il turno che finisce all'alba, entrava in letto e lei ne era già fuori.
Ed era un racconto degli amori difficili.
Ed era un racconto
che poi
degli amori difficili.
Ha messo in musica, vero, bellissimo. Vero.
Calvino era molto musicale e molto musicabile anche.
Io direi di far cantare un brano al nostro ospite, anzi di suonare insieme a lui.
Il primo set.
Credo sia proprio una canzone dell'epoca di Cantacronache, Una vita di carta. Era di che anno è questo brano?
60.
Nel 60. Fausto Modei.
Thank you. Sì, quello che va in mi maggiore.
Un certificato di nascita e dopo un certificato di nazionalità italiana, un certificato di residenza, un certificato di nulla tenenza, un certificato di cresima, subordinato a un precedente certificato di battesimo, un certificato di comunione, un certificato di vaccinazione. Il sottoscritto signor Tizio Caio, nato a Torino il 28 febbraio, chiede gli venga notificato cosa comporta l'essere nato, previa vidimazione del notaio, firmato in fede signor Tizio Caio. Un certificato di iscrizione al primo corso obbligatorio di scuola mista elementare, un elogio scritto su pergamena per il patriottismo col quale ha svolto il tema. Poi c'è la pagella di fine d'anno che rimanda in tre materie agli esami di riparazione, i conti correnti ben compilati per un'iscrizione al collegio dei frati. Il sottoscritto signor Tizio Caio, nato a Torino il 28 febbraio, con un apposito documento fa qui presente d'esser scontento e chiede i documenti da presentare per esser libero di protestare. Una cartolina precetto e in seguito il foglio di congedo illimitato provvisorio, la domanda su bollo competente per il primo impiego da milite esente. Il sottoscritto signor Tizio Caio, nato a Torino il 28 febbraio, dato che si incomincia a stufare di questa vita così irregolare, chiede d'esercitare per via legale un poco d'infedeltà coniugale. Poi c'è l'attestato del parroco di non aver mai fatto parte di alcun partito di sinistra, la dichiarazione dei tribunali che ti danno privo di carichi penali. Poi c'è pure la raccomandazione sopra carta intestata del noto sottosegretario, la dichiarazione di bancarotta, il certificato di buona condotta. Il sottoscritto signor Tizio Caio, nato a Torino il 28 febbraio, chiede se gli si vuole accordare di fare a meno d'andare a votare. La scheda elettorale è un grosso intralcio, meglio semmai quella del Totocalcio. Il sottoscritto signor Tizio Caio, nato a Torino il 28 febbraio, non è sicuro d'essersi accorto se ancora vivo o già belle morto, e chiede che il decesso sia confermato con un apposito certificato.
Una vita di carta, è Fausto Bodei, il nostro ospite alla Rai di Firenze.
Orbene, beh, quindi siamo dentro il grande racconto, insomma, però i vostri riferimenti musicali per queste costruzioni qui erano francesi, venivano da quelle
ma
cose.
Dipende molto. Io personalmente ero influenzatissimo dalla musica francese, soprattutto Brassens, ma per esempio invece Liberovici era influenzato uno dalla sua origine bessarabica, perché suo padre era un ebreo della Bessarabia, quindi aveva sempre delle melodie yiddish un po' nell'orecchio, no? Direi che la Voltoia eccetera eccetera hanno questo tipo qua. Poi dopo ogni tanto ci divertivamo, non so, a fare delle musiche tra virgolette, ecco. Per esempio una delle primissime canzoni che avevano scritto Michele Straniero e Liberovici era L'intellettuale, e lì la musica era una musica da piano bar in cui non c'era né Yiddish né Brassens o altro,
e serviva per prendere in giro l'intellettuale.
Sì.
E quindi era musica d'uso biondino,
quindi di nuovo Calvino nel mezzo lo prendevano, l'intellettuale era sempre lui.
La cosa buffa era che nelle prime uscite nostre Calvino andava anche sul palco e cantava, era stonato in un modo terrificante.
Cantava,
nonostante fosse timidissimo.
E poi siete riusciti voi a fermarlo o lui si è reso conto?
No, poi lui è andato a Parigi.
Ha lasciato a Parigi. Ah, è andato proprio a Parigi.
Cioè, cercato
a studiare canto.
Bene, ci sono delle domande, credo.
Sono delle domande blasonate, perché arrivano direttamente da Bora Bora, dove vive il dottor Gembe, che le chiude in una busta. Anzi, scusate.
Sono tre le buste.
Tre buste diverse.
Sì. Paese Sera, oppure Manifesto, oppure Cronaca Vera.
Per questo è clettissimo. E Fausto Modei può scegliere tra queste tre buste per vedere le domande che emergeranno. Sceglie la busta Paese Sera, Manifesto o Cronaca Vera?
Manifesto.
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 La apriamo?
Cos'è?
L'ho aperta. È aperta anche lui. Abbiamo aperto insieme. Bene. Secondo lei, hanno chiesto più volte a lei, Fausto Amodei, di cantare Morti di Reggio Emilio, o a Frank Sinatra di cantare My Way?
No, credo che abbiano più chiesto, cioè no, io ho fatto molti meno concerti di Frank Sinatra.
Però in percentuale, siccome
Frank Sinatra che età è morto?
81.
Così tanti?
Sì.
Ah sì? Vabbè, no, allora no.
Allora calma.
Allora io ne ho solo 77.
Non possiamo ancora trarre un bilancio definitivo.
Può sempre
superarlo se non l'abbia già fatto.
No, ma non volevamo che ci desse proprio la...
No, comunque l'avrò cantata 6.000 volte.
Era una bellissima canzone.
I fatti a cui si riferisce erano il luglio 60, Reggio Emilia. E io ero militare. E allora ero un pochettino sconvolto per il fatto che correva voce in caserma che noi militari di leva avremmo potuto essere utilizzati in servizio di ordine pubblico.
Quindi lei mise le mani avanti dicendo: no, casomai io ho fatto la canzone.
No, io una me ne sono fatta addosso per la paura. Poi ho detto: vabbè, per male che vada, mandato in piazza armato, mi volterò, sparerò sugli ufficiali e, crivellato dai colpi dei commilitoni, griderò viva il socialismo e morirò.
Queste cose che si facevano.
Sì. Si facevano queste cose qui. E allora, un po' per sublimare la situazione, ho detto: facciamo sta canzone.
Io sono incuriosito da un dato, qui c'è scritto che lei è entrato nel 68 nel PSIUP.
Si chiamava Partito Socialista di Unità Proletaria, poi vista la sua conclusione l'acronimo è stato letto come Partito Scomparsi in un Pomeriggio.
Però è stato parlamentare per un mandato.
Ah sì, faccio
una legislatura.
Faccio parte della casta.
La casta. Oh, abbiamo invitato finalmente qualcuno della casta.
Ma io mi iscrissi per qualche mese a quel partito.
Ah sì?
Immediatamente i sovietici invasero la Cecoslovacchia. Sì. E l'unico che disse che aveva ragione era Tullio Vecchietti, segretario di questo partito, in cui c'eravamo iscritti tutti gli altri, noi giovanottoni, quindi andammo via subito. Era brutta figura, no?
Sicuramente.
Va bene. Anche lei si trova imbarazzato.
Imbarazzatissimo. Ma, per la verità c'era un... adesso non è che in un partito piccolo lì ci fossero le correnti, ma c'erano le posizioni del partito che erano contrarie alla posizione della direzione e che volevano almeno allinearsi alla posizione del PC, ecco. Poi dopo, intanto, nel 72 siamo scomparsi.
Quindi, beh, risolto il problema. È stato più veloce. E poi c'è stato il PDUP, no? Cosa c'era? Sì, è andato lì poi?
No. Poi dopo sono...
Basta con le sigle, queste cose.
No, poi sono passate al PC.
Ah, ho capito. E ha seguito
più breve,
tutto,
più facile.
No, poi è morto anche quello, io a un certo punto... punto io pensavo quasi di iscrivermi a Forza Italia, perché c'è già visto che...
Non si sa mai che sia lei a portar rogno, dice.
Eh sì,
è una bella idea.
È la mia speranza.
Eh sì.
Vabbè, io credo che siamo
facciamo
arrivati...
un po' di musica.
Sì.
Facciamo un po' di musica con il nostro ospite che ha un brano che è Ninna Nanna del Capitale,
sì?
Giusto?
Mm? Vabbè.
Quando di notte dormiamo tranquilli, da bravi figli di madre natura, non c'è miliardo di stelle che brilli, che basti a fare dormir la struttura. Quando di notte dormiamo quieti, da bravi figli del regno animale, non bastan tutte le stelle e i pianeti a far dormire con noi il capitale. Dormono gli onesti e i manigoldi, ma non si stancano a nostra insaputa, tutti i quattrini a produrre dei soldi e tutti i soldi a produrre valuta. Dorme la mamma coi suoi bambini, ma si rinnovano i vecchi processi, per cui i soldi producono quattrini e il capitale matura interessi. Dorme di notte la terra stanca, dorme la fauna dei cieli e dei mari, ma non riposano i conti in banca, non hanno sonno i pacchetti azionari. Dorme il padrone e il proletario, ma silenzioso ed infaticabile, s'accresce il reddito parassitario sopra di un'area purché fabbricabile. Questo miracolo leva d'intorno l'antica biblica maledizione, che il pane che si mangia ogni giorno va guadagnato col nostro sudore. Su questa terra verrà creato il paradiso miglior che ci sia, non sarà quello del proletariato, ma sarà quello della borghesia. Fa ninna nanna, dormi e sta zitto, continua solo a tenere nascosto che quella quota detta a profitto, qualche d'un altro la paga al tuo posto. Fa ninna nanna, dormi e riposa, riposa e sogna quello che vuoi, che come mamma solerte amorosa c'è il capitale che veglia su noi.
Fausto Modei, con noi al dottor Gembè. Fausto Modei.
Bollani e Guarini con Fausto Modei. Ninna Nanna del Capitale. Beh, mi sembra molto attuale questo brano qua, come il Nanna e la finanza in questo caso.
Sì, la prevalenza dell'economia finanziaria rispetto all'economia industriale.
C'è questa macchina che veglia mentre noi dormiamo.
Poi questa macchina... Che ormai ha superato la ricchezza reale di 8 volte,
certo.
Poi si fanno i soldi coi soldi e non producendo
certo.
qualcosa,
delle pagnotte, dei salami.
È proprio è un sogno, una specie di grande sogno di macchina immaginaria anche.
Però a proposito di questo, ci sono movimenti in tutto il mondo che combattono proprio anche in maniera pacifica, sono movimenti che partono dal basso, combattono la crisi economica, il capitalismo senza regole, il crack delle banche. Noi abbiamo una rubrica che si occupa di un movimento di cui altrimenti si parlerebbe poco, perché è un po' nascosto, perché è a Bora Bora.
Bora Bora,
è un'iniziativa del dottor Gembe che abita a Bora Bora e si chiama, ispirato da Occupy Wall Street, Occupy Bora Bora.
Occupy, è avvenuta qualche tempo fa.
E fanno un'assemblea permanente, un po' come Teatro Valle a Roma.
Non è avvenuta tempo fa.
No, non è avvenuta
non
tempo
è Occupy.
Fa. No.
Ah, scusate.
Occupy è inglese.
Occupy.
Non è passato remoto.
Esatto, no, è presente. Occupy Bora Bora.
Vediamo un attimo... se riusciamo, perché non sempre ci riusciamo a collegare.
No, delle volte troviamo occupato.
Pronto? Bora Bora?
Samario, avete finito il casting? Ci mancano ancora 3 personaggi secondari e 32 comparse. Vediamo di lavorare.
Pronto? Pronto?
Allora, Riondino.
Sì?
Buongiorno.
Ah, parlo con Occupai Bora Bora?
Sì, Riondino, qui Occupai Bora Bora, sono Lapo.
Ah, Lapo.
Tipico nome delle nostre parti.
Sì, che mestiere fa?
Il camionista.
Ah, ecco.
Scusi, ma vado un po' di fretta, eh?
Ah, sì, vabbè. Sono perché vai in fretta, Lapo?
Perché vado di fretta? Aspetti che chiedo all'assemblea. Samario!
Sempre molto...
Samario.
Perché mi è andata fretta? Riondino, abbiamo fretta perché dobbiamo chiudere il piano di produzione del film.
Che film?
Facciamo un film. Non l'ha saputo?
No, non l'ho saputo.
Non l'ha saputo?
No, non è arrivato.
Vuole che ce ne parlo?
Sì, certo, certo.
Abbiamo deciso di raccontare al mondo la nostra esperienza, l'occupazione della capanna attraverso un lungometraggio consapevole.
Ah, consapevole.
Dopo 3 giorni di assemblea, dopo aver manifestato le istanze di tutte le forze in campo, delle minoranze, delle maestranze, insomma di tutte le anze.
Va bene, sì.
Abbiamo alla fine votato per il titolo.
Qual è questo
Occupai
titolo?
Bora Bora, il film.
Ottimo, si vede che l'assemblea produce fantasia. Ci è voluto molto tempo per decidere.
È piaciuto?
Sì, sì, un bel titolo. Quanto tempo ci è voluto per decidere?
Il titolo è una cosa delicata. Ci è voluto tanto, perché poi abbiamo deciso in 4 giorni di assemblea straordinaria di produrre un trailer.
Se
vuole glielo faccio ascoltare.
Ma ascoltiamo volentieri il trailer. Questa è una novità, quindi ascoltiamo il trailer, sì.
Avevano deciso di affrontare il potere.
È un altro?
È un altro.
Avevano deciso di cambiare il mondo.
Assenti.
Ma non avevano fatto i conti con il prezzo della democrazia. Intrighi, passioni, troppi cuori, una sola capanna.
Bello.
Angelina Jolie, Brad Pitt, George Clooney, Lapo e Riccardo Scamarcio nella parte
del pasticcere ferito, lo sapevamo,
con la partecipazione esclusiva di Luca Barbareschi nel film che farà tremare i pilastri della terra, Occupy Bora Bora, il film.
Però,
cosa ne dice?
Però io trovo che è bello e trovo che è anche molto bello che ci sia anche Luca Barbareschi, finalmente l'avete fatto entrare.
Non l'abbiamo fatto entrare, partecipazione esclusiva vuol dire che la sua partecipazione avviene sotto forma di esclusione, cioè sta fuori.
Ma è l'unico che rimane fuori, devi sapere Modega.
È il primo film dove c'è un attore che però non c'è.
Ho capito, va bene.
Capito?
Ho capito. Io sono un po' esterrefatto. Avete già il trailer,
quindi
siete a buon punto con le riprese.
Punto. Se vuole tengo 2 posti in prima fila per la prima, per lei per il notare. 3 posti per Amodei, che è lì,
certo, ma molto volentieri. Quando è la prima?
La prima, considerate che ogni scena va votata dall'intera assemblea, dovrebbe uscire il 30 marzo del 2060.
Però.
Così tardi, ma
adesso
60?
Siamo un po' indecisi.
Ma sa, da qui al 60 molte cose possono cambiare.
Sì, però Angelina Jolie e Brad Pitt hanno promesso di farsi una plastica, nel caso che le riprese vadano un po' troppo in là con gli anni.
Vabbè, guardi che nel 2060 Angelina Jolie e Brad Pitt probabilmente, non vorrei dire, ma forse sono già morti.
Aspetti che guardo, eh. Abbiamo previsto anche questo.
Però.
Si cambiano 2 o 3 scene e facciamo un horror, lo chiamiamo Occupai Bora Bora, la capanna dei morti viventi.
Vabbè, ok. Vabbè.
Adesso la devo lasciare perché decidiamo aspetti importanti della sceneggiatura,
Sì, certo.
Un saluto. Scusa, nelle scene d'amore di Brad Pitt con Angelina Jolie ci vuole una controfigura, né?
Sì.
Vengo io, arrivo!
Ho capito.
Sono un po' alla deriva, diciamo.
Sono alla deriva, Modei, in questa capanna, lei che dice? Cioè, la democrazia ha questo problema dell'intoppo, perché sono diverse puntate che ci colleghiamo con loro, e non riesco mai a combinare niente, perché c'è sempre da decidere, da votare, da controvotare, c'è la mozione, c'è la cosa.
La democrazia costa.
Costa. È una macchina difficile.
È una macchina, sì. Però forse bisogna accettare questi ritardi perché ci sia la rappresentatività, ne so io. Per esempio noi avevamo c'è il Michele Straniero, aveva a un certo punto preso a cuore da un punto di vista sindacale le ragioni dei croupier di Monte Carlo.
Che mi sembra un'ottima categoria.
E aveva anche composto un inno.
L'inno dei croupier di Monte Carlo.
L'inno dei croupier di Monte Carlo. Mi dai un re?
Un re?
Rum, pom, battaglion. È un re.
Sì.
No, allora un sol.
Battaglion, ah.
No, ma è troppo alto.
Troppo alto.
Un do, proviamo un do.
Battaglion.
Ce l'abbiamo tutti,
Sì. Bataillon 30-40, rien ne va plus, rien ne va plus, rien ne va plus. Bataillon 30-40, les jeux sont faits, les jeux sont faits. Et le drapeau rouge et noir, et le drapeau rouge et noir, et le drapeau rouge et noir flottera, baccara.
È un inno della categoria, noi qui avevamo iniziato a fare gli inni di tutte le categorie, anche qua.
Forse un po' corporativa, ma...
è importante. Allora.
È il momento della Hit Parade, che si basa oggi, pensate, sui gusti del nostro redattore Libero Radichelli.
Addirittura.
Una scelta così redazionale, e anche i gusti del pubblico di Bora Bora, ma potete segnalare anche voi le vostre preferenze, voi che ci ascoltate da casa, scrivendo sulla nostra bacheca di Facebook.
Il nostro ospite di oggi, Fausto Amodei, può commentare insieme a noi questa classifica. Al quinto posto Diego Armando Carpitoni, è l'etnomusicologo della scuola di Alan Lomax e Diego Carpitella, fondatore dell'archivio per la valorizzazione, la ricerca e la proposta delle tradizioni etnomusicali popolari e folcloriche italiane, e promotore della pubblicazione della collana dei dischi di musica etnopopolare Piccione.
Albatros sarà.
Questo è proprio Piccione.
No, questa è proprio l'altra.
Cosa ascoltiamo?
Ascoltiamo oggi un documento molto particolare. Si tratta del canto tradizionale Maresciallo.
Ecco.
Nella versione raccolta il 26 ottobre del 1947 a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino.
Sì.
E l'informatore era Gregorio De Franceschis, contadino di 96 anni. E mentre la seconda voce che sentiremo è proprio la voce di Diego Armando Carpitoni, che verifica insieme all'informatore un'altra versione del canto.
Sentiamo. Ma questo è molto bello.
Ci pone molte domande.
Volevo ricordare a tutti, compreso il nostro ospite, che solo noi siamo in possesso, grazie al dottor Gimbe, di questi dischi.
Non ne ha mai sentito nessuno, neanche l'Istituto De Martino. Delle cose.
Non sono arrivati a nessuno. No. Ascoltiamo questo Maresciallo, 1947.
Ma ricordo bene.
Hai che la festa?
Ma questo è capito. Sì. La festa è già la arrabbiatura. Che veniva cantando.
Cante.
Minaccioso.
Maresciallo dietro la collina, stranulato ha preso una gallina. Il giorno dopo ha preso una galla. Prendetemi la gallina, maresciallo.
Ma non era un gatto, era un gatto.
Ma te dico che era così, se te mi ricordo. Ah, cantava dalla moglie.
Era un gatto.
Maresciallo dietro la collina. Dallo gallo ha preso una gallina. Giorno dopo ha preso un gallo. Quando muore dalla gallina un maresciallo.
Era un gatto.
Andava a
fa' culo. No, addirittura. E qui ha preso le botte.
È un documento eccezionale.
È un documento antropologico importantissimo.
E sono cose importanti che noi non abbiamo ancora deciso a chi metterle in mano, queste rarità.
Ma lei, per esempio, è per la riproposizione nuda e cruda del reperto antropologico oppure per l'elaborazione? Perché c'è i puristi che dicono non si deve, altri...
I puristi vogliono che vengano riprodotte anche le stonature. Io cercherei di prescindere dalle stonature, anche se le stonature possono essere interpretate con una certa arbitrarietà, perché una stonatura è cos'è, in eccedente o in diminuenda, eccetera, eccetera. Per cui probabilmente si tratta di aprire una tavola rotonda e discutere. Certo.
Perché sul canto poi questo è più certo, certo. Raffinato.
Perché noi, per esempio, semplice, noi io e Guerrini ci interroghiamo spesso il giorno che viene a mancare di ondino.
Sì.
No, scusi, no,
Speriamo sia fra molto tempo.
Noi dovessimo fargli un omaggio e cantare una sua canzone. Dobbiamo proprio stonare così
Dovete
tanto?
Dovete stonarla.
Questa è la domanda.
Esattamente.
Dobbiamo stonarla.
Non è stonato, tempo. Perché no. Come ha detto giustamente Abonei, o eccedente oppure diminuito.
Sì, ho capito.
Mentre invece voi con quei tasti lì siete condannati a essere precisi.
Sì, no? Il sistema temperato si chiama, Riondino c'è da molti anni.
È però. Temperato, sì. Infatti non dovete temperare.
Non dobbiamo temperare.
Noi siamo stemperati.
Amore. Ma è l'unica, gli strumenti senza i tasti, il violino, esatto. La viola, il violoncello in cui...
C'è anche la gola, la corda vocale, se no l'onnipotente ci faceva quei tasti.
La corda vocale
ci hanno fatto senza tasti, voglio dire, perché si potesse andare come cavolo ci pareva, no? Quindi se rivalutiamo Calvino come cantante, c'è il mio spazio.
Lei ha il suo spazio, decisamente.
Al quarto posto, coro SIP, e qui ci riallacciamo al discorso delle categorie, si è specializzato nel cantare gli inni delle varie categorie merceologiche e si propone come nuova forma di marketing per tutte quelle attività commerciali che sono la spina dorsale, economica e sociale del nostro paese.
Certo, infatti è giusto che ogni categoria abbia il suo inno, i cristallieri, i fresatori, i parrucchieri, i produttori di affettatrici, quindi abbiamo le pagine gialle, ci siamo offerti, va bene, e abbiamo cominciato a raccogliere questi canti.
Cosa Ascoltiamo l'inno del pronto intervento Spurgo Fognature.
Sentiamo com'è.
Ah, che disastro, che puzza, che vergogna. Senti la casa pionare, sembra una fogna. Sembra uno stabio, ci manca solo il porco. Ormai nessuno fa più il lavoro sporco.
Non direi, non saprei
dove sei, dove siete, chi sei. Pronto intervento, Spurgo Fognature e svuotature, pozzi neri. Disinfestazioni, deratizzazioni, angeli del fango e di sostruzioni. Pronto intervento, Spurgo Fognature, e tutto a tratto passano i pensieri. L'aria ritorna pura e passa la paura, torna la vita, torna l'avventura.
Grazie a noi,
pronto intervento, Spurgo
molto lunga,
nelle processioni di paese loro sì. Passano dietro la banda,
passano. Ecco, al terzo posto chi c'è?
Francesco Puccini.
Oh. Ecco, cantautore di nuovo.
È un cantautore nato a cavallo fra Modena e Lucca. Io non ho mai capito se lui è nato a cavallo.
No, non è nato a cavallo.
Cioè la mamma era a cavallo.
A cavallo,
cioè a metà strada.
A metà strada si può dire.
A Porretta è nato.
Non si sa dove. No, perché il babbo era di Modena e la mamma di Lucca.
Sì.
Ma il babbo della mamma era di Lucca e la mamma del babbo era di Modena.
Anche se alcuni dicono che la mamma fosse di Modena e il babbo di Lucca. Ma la mamma del babbo era
quello
di Lucca.
Quello è Wikipedia. Wikipedia ma sbaglia.
Di fatto c'è un suo rivale che non è Francesco Puccini.
Giacomo Guccini.
Che fa cose simili e diverse insieme. E questa rivalità è un altro tema che non affronteremo. Ascoltiamo questo Francesco Puccini in che cosa?
Nel suo più grande successo, direi, Dolci baci, languide carezze.
Beh, sembra giusto.
Sì. Le luci erano le stelle, olezzava la terra, ride a luce dell'orto, un passo sfiorava l'arena, entrava il fragrante, mi cadia tra le braccia. O dolci baci e languide carezze, mentre io fremente le dolci forme ti scioglieva dai veli, svanì per sempre il sogno mio d'amore. Lei è fuggita, e io muoio disperato, e non ho amato mai tanto la vita. Non ho amato mai tanto la vita, tanto la vita.
Interessante, no? Lei, Amodei, ha conosciuto Guccini,
sì,
che
sì,
ha dichiarato che lei è uno dei suoi riferimenti musicali, Francesco.
È troppo buono.
Ha detto questo. Lei trova che sia lirico in qualche modo Guccini, che sia fucciniano?
No.
No, non, è, non lo trovo già. Lei con i cantatori contemporanei, quelli...
Vivi. Non so cosa voleva dire.
No, voglio dire, con l'onda cantautorale.
Sì.
Pop, diciamo, più riconoscibile come i vari De Gregori,
sì, sì,
Di André, Guccini. Che rapporto avete avuto voi?
Ma non abbiamo mai collaborato, no? Ma non per disdegno, per puro caso. Cioè, conosco Guccini di persona, ho conosciuto De Gregori di persona, altri di questi non li ho conosciuti, non ho conosciuto De André, non ho conosciuto Tenco.
Quindi non c'è stata una volontà di incontrare questi mondi.
No,
solo
no.
Lamarini forse ha fatto un passaggio
tra questi
due mondi,
sì,
no?
Sì. Lamarini ha potuto creare un...
Con De Gregori ha potuto,
sì, ha potuto creare un legame.
Al secondo posto chi c'è?
Al secondo posto abbiamo Duccio Vernacoli.
Oh mio Dio. Il
pubblico urla di giubilo.
Ecco, io spero che oggi si ascolti un grande classico, perché sì, dottor Gimbè da tempo ci ha fatto scoprire anche dei nastri particolarmente inediti.
Sentiamo quest'uso del vernacolo, quindi
vernacolo toscano per tradurre concetti che sono espressi originariamente in inglese.
Ascoltiamo un grande classico della musica internazionale, My Way.
Ecco.
E ora non mi sento mia tanto bene e sono vicino a tirare il carcino.
Potrei morire, no, per il toscano.
Gli amici sono belli e spariti e qui non c'è un cane neanche a pagarlo.
Manco to pay it.
E dire non combinare bovine e non mi ha fatto tanti discorsi e no, e mi son fatto di morto cazzi mia.
È giusto,
purtroppo è questo, Amodei.
Ebbe problemi con la censura, con questo brano.
Però
è strano, non dice nulla di politico, dov'era il problema?
No, volevamo un commento.
Volevamo un commento.
Beh, è un caso importante di traduzione ritmica. Io appunto che traducendo Brassens, eccetera, eccetera, sui problemi della traduzione ritmica, ho avuto che pensarci e lavorarci.
Ma infatti usare il dialetto, anche Duccio fa un po' la cosa che facevamo dei conversazioni, usa il dialetto toscano per rendere dei concetti che sarebbero irrendibili,
irrestituibili.
Forse meglio.
Lui,
vi ringrazio.
Non è che è così, bisogna tradurlo anche, no?
Anch'io vado tradotto.
No, tradire il contenuto per poter pensare di cantare la stessa canzone è un'assurdità. Bisogna dire le stesse cose.
Bisogna dire quelle cose lì. Cioè,
sì. Ci ho detto, io credo che siamo alla fine, no?
Siamo alla fine, quindi dobbiamo ringraziare calorosamente il nostro ospite di oggi, Fausto Amodei.
Grazie a voi.
E annunciare che la canzone prima in classifica è la sigla finale del Dottor Gembe.
È stato con noi Fausto Amodei e il nostro notaio arrangiatore Mirko Guerrini.
Grazie a tutti. E il programma è stato curato da Monica Nonno, la regia di Riccardo Basile, gli autori sono Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti, in redazione per noi c'è Monica Manetti, poi ci sono i nostri tecnici da ringraziare, Andrea Magic Finger Scappelli, Andrea Tadeucci, Giovanni Politi, c'è da ringraziare il pubblico in studio, allo studio C della Rai di Firenze. Da cui vi parlano Sale Biondino
e Stefano Bollani.
Alla prossima.